Ecco, siamo arrivati alla seconda ora della lezione, diciamo così, sui processi di promozione internazionale della democrazia, che a Gorizia è la lezione numero 47 e invece a Trieste, diciamo, è la quinta ora sull'arena politica delle relazioni internazionali, quindi la se quinta settimana di lezione. Allora, nell'ora precedente abbiamo identificato i quattro modelli di promozione internazionale della democrazia. Il primo è il contagio, che non è in realtà una vera e propria modalità di promozione, ma semplicemente di diffusione. Poi c'è l'intervento militare, il controllo militare. La terza è la condizionalità politica, o al commercio, o agli aiuti allo sviluppo, o al processo di allargamento. E la quarta è quella degli incentivi, rappresentata dall'aumento degli aiuti economici, dall'assistenza democratica e dal sostegno diplomatico. Abbiamo detto che queste quattro modalità corrispondono a quattro modelli diplomatici, quindi diciamo il contagio corrisponde alla diplomazia conservatrice, diciamo l'assistenza democratica e gli incentivi in generale corrispondono alla diplomazia di sinistra. La condizionalità politica alla diplomazia liberale e il controllo militare all'ibrido neoconservatore. Adesso, nelle prossime 2 ore, ci focalizzeremo sulla condizionalità politica e in questa ora che svolgerò adesso farò la condizionalità politica agli aiuti allo sviluppo. Quindi tratteremo i temi da pagina 187 a pagina 191. E la prossima ora invece sarà sulla condizionalità politica collegata, diciamo, all'allargamento dell'Unione Europea all'est, da pagina 192 in poi. Ecco, innanzitutto, anche in materia di aiuti allo sviluppo, noi possiamo fare un collegamento con i vari modelli diplomatici. Ovviamente la condizionalità politica agli aiuti allo sviluppo corrisponde alla diplomazia liberale, vale a dire. Io taglio gli aiuti o addirittura li azzero, ci sono due possibilità, di ridurli o di azzerarli completamente, nel caso di gravi violazioni dei diritti umani, e nel caso di gravi violazioni dei principi democratici. Anche qui, così come quando dicevamo appunto delle guerre ammesse dalla diplomazia liberale, non è che basta che ci sia un regime autoritario che uno fa la guerra. E anche qui le sanzioni in materia di aiuti allo sviluppo non sono semplicemente per un po' di brogli elettorali o per un po' di intralcio all'attività dei partiti, che quella c'è sempre. Nei regimi in transizione c'è sempre qualche difficoltà, la democrazia non è subito perfetta, però per esserci appunto un taglio di aiuti allo sviluppo o un azzeramento degli aiuti ci devono essere violazioni gravi. Quindi l'arresto dei leader delle opposizioni, diciamo, ci devono essere anche degli omicidi, quindi, o se non addirittura dei crimini su vasta scala, che possono essere anche dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e via discorrendo. E quindi in qualche modo questo lo analizzeremo, ecco, nell'ora successiva, cioè in questa ora, scusate. Ecco, invece, quindi questa diplomazia ovviamente è emersa soprattutto dopo l'89. Prima dell'89 c'era la diplomazia del male minore, l'Occidente tollerava di tutto e di più nei paesi del terzo mondo, sia che fossero, cioè quelli, quando c'erano regimi comunisti doveva assistere alle violenze che queste commettevano, e se no c'erano violenze spesso commesse da regimi militari o da regimi personalistici che erano considerati appunto come il male minore del comunismo. Però c'era sempre il male minore e il male peggiore, con pochissime eccezioni, come al di fuori dell'Occidente, come l'India, Israele, il Botswana dagli anni 60, quindi erano pochissimi casi di democrazie. E poi no, c'erano le democrazie in America Latina che erano democrazie populiste. Ecco, invece il modello diplomatico più attuato in materia di cooperazione è stato ovviamente quello conservatore. Che lo conservatore si basava sull'uso degli aiuti in funzione degli interessi. Quindi, ad esempio, che so io, Francia e Gran Bretagna davano molti aiuti alle ex colonie francesi e britanniche di Africa, Caraibi e Pacifico, i famosi paesi ACP. Questo perché questo permetteva di consolidare un legame più stretto fra paese donatore e paese, come si dice in inglese, recipient, il paese ricettore degli aiuti, e spesso questo era accoppiato a qualche forma di clientelismo, di corruzione, attraverso il cosiddetto aiuto legato, che è proibito dai regimi internazionali, però lo si fa nelle prassi. L'aiuto legato è una forma di prassi ripetuta. Attraverso le visite ministeriali, che se io, il governo francese va a fare visite in Mali, in Costa d'Avorio, in Niger, insomma in tutte le sue ex colonie, e dice: oh, guardate, noi vi diamo degli aiuti, però mi raccomando, gli appalti li fate vincere alle nostre aziende, non li fate vincere agli olandesi, ai tedeschi, agli americani, li fate vincere ai francesi. Quindi ecco, ad esempio, diciamo, questo legame, cioè la dinamica degli interessi negli aiuti, è soprattutto legata al tied aid, all'aiuto legato. Poi effettivamente, se si pensa ad esempio agli Stati Uniti, è ovvio che uno può dire: ok, ma gli Stati Uniti hanno dato degli aiuti, soprattutto nel periodo della guerra fredda, a paesi che erano coinvolti in conflitti rilevanti, paesi che erano alleati. Ecco, l'Egitto da Camp David in poi è sempre stato al primo posto degli aiuti americani. Oppure dagli anni 80 in poi, con la guerra in Afghanistan, anche il Pakistan prendeva la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo. Quindi gli Stati Uniti hanno avuto una concezione degli interessi in materia di aiuti allo sviluppo legata anche al proprio ruolo di paese guida del blocco occidentale, e quindi nella misura in cui c'erano dei conflitti importanti nel terzo mondo, le guerre del semaforo, diciamo, gli aiuti venivano indirizzati soprattutto in funzione della strategia di politica estera. Oppure, diciamo, un'altra classica legame degli aiuti è anche la vicinanza geografica. La vicinanza geografica è spesso in funzione, ad esempio, degli investimenti delle piccole e medie imprese. Quindi, ad esempio, come abbiamo visto, l'Italia dopo l'89 ha concentrato gli aiuti allo sviluppo nei paesi del Mediterraneo, oppure nei paesi, diciamo, dell'est Europa più vicini dal punto di vista geografico, paesi come la Bosnia, come l'Albania. E quindi oppure ci possono essere forme di aiuti allo sviluppo, come ad esempio fa la Cina, in funzione delle esportazioni di materie prime. Mettiamo la Cina. È interessata a certe materie prime che vengono esportate in certi paesi africani, e va a fare una massiccia politica di aiuto allo sviluppo in quei paesi che esportano quelle materie prime. Quindi, oppure ecco, dall'89 in poi, insomma, no, diciamo dagli anni 80 in poi, la prossimità geografica non è solo in funzione delle piccole e medie imprese, ma è anche in funzione nel. Spesso viene fatto uno scambio: il paese più ricco dà degli aiuti a patto che il paese più povero si sforzi di contenere i flussi migratori. Oppure si possono dare aiuti a quei governi che lottano contro il fondamentalismo islamico, per cui ad esempio, che so io, si aumentano gli aiuti ai regimi militari di Algeria e di Egitto, perché ci sembrano quelli, nuovi mali minori, quelli che in qualche modo possono limitare gli aiuti internazionali. Quindi, insomma, come vedete, c'è una gamma abbastanza, uno spettro di azioni abbastanza vasto di diplomazia conservatrice in funzione degli interessi. Poi, la democrazia liberale privilegia i paesi ovviamente più democratici, quindi si danno gli aiuti a quei paesi democratici dell'Africa, che so io, quindi si danno gli aiuti alla Namibia, al Ghana, al Senegal, a quelli che sono considerate le democrazie, o lo stesso in Asia, quindi magari si aiutano paesi come la Mongolia, che è un paese democratico, come l'India, mentre invece magari si danno meno aiuti a regimi ibridi o a regimi autoritari. Ecco, poi c'è la diplomazia costruttivista, della sinistra moderata. La diplomazia costruttivista è stata applicata nel periodo della guerra fredda dai paesi scandinavi e dal Canada, e anche, diciamo, dall'Olanda. Qual era il presupposto della diplomazia costruttivista? È lo stesso presupposto della sinistra e della politica interna. Quindi gli aiuti hanno obiettivi, diciamo, di equità, di solidarietà e di redistribuzione del reddito. Quindi, così come La sinistra nella politica interna applica il welfare state, nella politica internazionale mira a dare degli aiuti a chi, non ai paesi in funzione dei propri interessi, non ai paesi più democratici, ma ai paesi più poveri. Quindi, adesso io, si scelgono i paesi dell'America centrale, che sono più poveri rispetto a quelli dell'America del Sud, si scelgono certi paesi africani più poveri, che so io, come il Mozambico, come la Repubblica Centroafricana, non si danno gli aiuti ai paesi africani più ricchi e più, diciamo, come che so io, il Ghana, come l'Uganda, come il Ruanda, che sono quelli che hanno delle economie, come la Costa d'Avorio, che sono quelli che hanno un'economia un po' più stabile, come lo stesso Sudafrica, la Namibia, il Botswana. Si danno gli aiuti ai più poveri, quindi in Asia, che so io, si privilegiano paesi come il Bangladesh, come che so io, il Laos, la Cambogia, che sono paesi che hanno meno risorse, ecco, non si danno gli aiuti all'Indonesia che esporta petrolio o alla Cina e l'India che hanno un reddito pro capite più alto. E questo è stato fatto, come dice appunto, uno dice, vabbè, sai perché l'hanno fatto? Perché tanto questi non avevano ex colonie, diciamo, non avevano paura di flussi migratori perché non c'hanno vicino nessuno, il Canada c'ha vicino la Groenlandia, c'hanno il Polo Nord vicino, quindi vabbè, è anche possibile che questo abbia influito, ma insomma, in ogni caso, questa diplomazia è stata portata avanti appunto dai paesi scandinavi e poi, diciamo, dopo l'89, semmai anche da qualche partito della sinistra europea. Poi, infine, c'è anche la diplomazia, ecco, la diplomazia manichea, in questo caso la diplomazia manichea può avere una sua influenza, in quanto che appunto si decide di dare gli aiuti allo sviluppo ai paesi anticapitalisti e anti-americani. Quindi, che so io, in Italia alcune regioni gestite dal PC, soprattutto nella fase degli anni Ottanta, perché in Italia la legge sulla cooperazione allo sviluppo è stata del 79, quindi l'Italia sostanzialmente ha iniziato a fare cooperazione dagli anni Ottanta in poi. Prima c'erano solo gli aiuti privati, soprattutto delle parrocchie, alle missioni cristiane sparse un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa e in America Latina. Appunto, quindi le regioni rosse, come la Toscana, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e le Marche, davano aiuti soprattutto a Cuba, perché Cuba era un po' il campione dell'antiamericanismo e dell'anticapitalismo. Insomma, dare aiuti alla Corea del Nord la vedo un po' più difficile, questo regime non è proprio molto virtuoso, però Cuba, Fidel Castro è sempre stato un mito della sinistra più radicale italiana. Ecco, un'osservazione, diciamo, abbastanza curiosa che smentisce in parte quello che dicevo prima, ma ad esempio, se uno vede le statistiche degli aiuti allo sviluppo della Svezia, soprattutto negli anni 60-70 in poi, qual è il primo paese della cooperazione svedese? È il Vietnam. Dirà, porca miseria, il Vietnam non è così povero, perlomeno sì, è abbastanza povero, ma non è il più povero in assoluto. E allora lo si può capire perché all'interno del Partito Socialdemocratico svedese c'era un'area più radicale, più simile ai comunisti italiani, francesi e spagnoli, diciamo un'ala marxista, che aveva appunto i valori del manicheismo e quindi il Vietnam era un po' il campione dell'antiamericanismo e quindi diciamo Ho Chi Minh doveva essere premiato per aver fatto questa cosa straordinaria di aver sconfitto gli Stati Uniti. Quindi anche all'interno della virtuosa Svezia c'era una componente manichea all'interno del Partito Socialdemocratico. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, abbiamo fatto questa panoramica sui quattro modelli, e quindi possiamo dire che appunto, diciamo, gli aiuti allo sviluppo possono essere poi uno può dire, come può, mettiamo che uno fa una ricerca empirica, no? E come fa a stabilire? Non è che può separare i paesi in via di sviluppo in modo rigido, sì, ok, Cuba, Corea del Nord si fa presto a capire che sono anticapitalisti, antiamericani, i più po però possono esserci paesi, ad esempio, che sono sia poveri che in qualche modo democratici, oppure ci possono essere essere paesi che corrispondono sia alla logica degli interessi che alla logica dei valori. Quindi ci può essere, come sempre, anche una convergenza tra le varie diplomazie, tra quella liberale e quella di sinistra, tra quella conservatrice e quella liberale. Forse un po' più difficile fra quella conservatrice e quella di sinistra, però si può anche ammettere che ci sono paesi molto poveri che possono corrispondere alla logica degli interessi, eh? Quindi in qualche modo, diciamo, ci possono essere varie forme di convergenza. Ecco, in ogni caso, no, ecco, ora passiamo appunto a una di queste quattro modelli diplomatici, quello liberale, eh? Quindi la condizionalità politica aiuti lo sviluppo, che no, ecco, devo fare solo una piccola premessa, non deve essere confusa con la good governance, eh? Questa è un'osservazione che faccio a pagina 186. Diciamo, la good governance c'è anche una modalità, chiamiamola non ideologica, di promuovere aiuti allo sviluppo, cioè che non è collegata a nessuno delle quattro modelli diplomatici, ma è collegata semplicemente al fatto che il paese in via di sviluppo in questione attui delle politiche economiche e attui un governo, diciamo, con una forte efficacia decisionale. E quindi, in qualche modo, ad esempio, la Banca Mondiale ha promosso l'aiuto allo sviluppo in funzione della cosiddetta good governance. La good governance è semplicemente una capacità di governo, si usa governance e non government perché qui appunto si fa riferimento agli aiuti allo sviluppo, quindi agli aiuti che provengono, che so io, da singoli governi o da organizzazioni internazionali o dall'Unione Europea. Quindi si premiano quei paesi che hanno questa buona capacità di governo. Però parliamoci chiaro, la buona capacità di governo non ce l'hanno, non è in funzione del tipo di regime. Io direi che molto spesso la good governance nei paesi, soprattutto africani, si è realizzata con dei regimi ibridi, eh? Ad esempio il Ruanda, oppure anche il Ghana, l'Uganda, eh? Questi paesi che sono più virtuosi, che hanno fatto accordi col Fondo Monetario, non sono corrotti, eh? Però non sono dei campioni di democrazia. Anzi, le democrazie spesso sono un po' casiniste, confusionarie, c'è sempre un po' di corruzione, cioè in democrazia e negli autoritarismi c'è sempre più corruzione, magari nei regimi ibridi forse ce n'è un pochino meno. E poi ci possono essere anche regimi autoritari, che sono, diciamo, che fanno la good governance. Ecco, di quelli che dicevo prima, dei tre regimi che dicevo prima, il Ghana è una democrazia, l'Uganda è un regime ibrido e il Ruanda è un regime autoritario. Quindi, insomma, diciamo che la good governance non necessariamente. Qui si dice facciamo una cooperazione razionale, antideologica, quindi non ce ne frega niente se ci sono interessi in gioco, non ce ne frega niente se ci sono democrazie, non ci frega niente se sono paesi ricchi o poveri, eh? Né tantomeno se sono anticapitalisti di sicuro non fanno good governance. E questo è stato un pochino, diciamo, però questa è stata una politica promossa dalla Banca Mondiale, poi i governi hanno più seguito semmai i quattro modelli diplomatici. Ecco, come dicevamo prima, ora passiamo a pagina 188 e mettiamo le mani in pasta in prendiamo un bello zoom e focalizziamoci sulla condizionalità politica e dello sviluppo. Allora, parte con l'89 e di nuovo ripetiamo perché prima dell'89 non è stata applicata. Non è stata applicata per due motivi, che riguardano rispettivamente gli Stati Uniti e i governi europei. Gli Stati Uniti avevano il pallino del comunismo, avevano diciamo, questo chiodo fisso, che probabilmente, diciamo, era scontato, era logico, era normale. Avevano capito più di tutti che il comunismo portava sempre alla violenza, a gravi violazioni dei diritti umani, a crimini, a uccisioni, eccetera, eccetera. Soprattutto, ovviamente, nei paesi del terzo mondo. Il comunismo non è mai stato al potere nella Pacific Union. E i partiti comunisti che c'erano in Occidente, in realtà, erano finti comunisti, erano partiti socialisti o neocomunisti. Ecco, e quindi neanche Carter, il tanto angioletto Carter, quello che voleva promuovere i diritti umani, Diciamo, quando assunse il potere, fece subito dei gesti simbolici, ruppe con le relazioni diplomatiche con Argentina, Cile e Uruguay, che erano interi regimi militari che facevano terrorismo di Stato. Quindi, diciamo, questo fu un elemento importante, simbolico del suo orientamento liberale, però questi tre paesi non erano paesi poveri, non erano paesi che dipendevano dallo sviluppo, sono paesi, diciamo, che non hanno bisogno degli aiuti. E quindi, in qualche modo, mentre invece, ad esempio, in America Centrale, dove c'erano paesi molto più poveri, in Africa, in Asia, alla fine Carter è tornato anche lui al vecchio sentiero della diplomazia conservatrice, e quindi ha continuato a sostenere o regimi militari o regimi personalistici che violavano i diritti umani. Quindi il famoso legame tra diritti umani e politica estera, Carter se l'è un po' dimenticato. E i paesi europei avevano questo chiodo fisso anche loro del male minore? Beh, un po' sì, anche loro, diciamo, soprattutto paesi come la Francia, la Gran Bretagna, che avevano una diplomazia da media potenza, quindi anche loro erano preoccupati del comunismo. Però per i paesi europei si può parlare più di un altro ragionamento. Per tutto il periodo della guerra fredda, i paesi europei hanno avuto a che fare con tanti dittatori, uno peggio dell'altro, non solo nei paesi arabi, ma anche nei paesi africani, i vari Bokassa, Idi Amin, che hanno fatto dei massacri indescrivibili, ci sono state guerre che hanno fatto pulizie etniche, crimini di massa, genocidi, chi più ne ha ne metta. È stato un orrore, diciamo. La politica post-decolonizzazione di tanti nuovi stati indipendenti africani è stato un massacro con gruppi etnici che massacravano altri gruppi etnici e via discorrendo. E non appena l'Unione Europea provava a alzare il ditino a dire: oh, guardate, non bisognerebbe ammazzare più di 1 milione di persone, non è tanto bello, e subito i leader africani facevano il coro delle lamentele accusando i governi europei di essere colonialisti, il neocolonialismo, il neoimperialismo, tutte queste palle, diciamo, terzomondiste, e i governi europei si rinchiudevano come il primo della classe delle elementari che viene bullizzato appunto dai compagni più prepotenti. E quindi i governi europei si rinchiudevano in questo complesso di colpa postcoloniale, e quindi in qualche modo, diciamo, la loro capacità di influire e di reagire e di promuovere i diritti umani era vicino allo zero. È stata una cosa, diciamo, dal punto di vista dell'etica politica, una cosa abbastanza vergognosa. E quindi niente, diciamo, arriviamo all'89 e finalmente questo scenario della fine della guerra fredda, non c'è più questo timore del comunismo, e allora si smettono di sostenere i mali minori, tanti dittatori africani vengono spazzati via, con l'opinione pubblica che finalmente scende in piazza e dice: non ne possiamo più di questi dittatori che ci massacrano, che ci arrestano, che ci torturano, che ci violentano. Quindi in molti paesi si pone la possibilità di avere una transizione democratica. Allora i governi occidentali si fanno prendere un po' da questo entusiasmo. Evviva, evviva, abbiamo superato il tabù del comunismo, abbiamo superato il tabù del terzomondismo. E quindi nei primi anni 90 noi assistiamo, ecco, se noi guardiamo perlomeno alle tre medie potenze europee, Francia, Gran Bretagna e Germania, mostrano finalmente di avere i cosiddetti attributi e cominciano in qualche modo a ricattare i paesi africani, a dire: oh, guarda, se voi fermate il processo di democratizzazione, noi tagliamo gli aiuti. Ecco, e quindi noi assistiamo ad alcuni episodi importanti nei primi anni 90, dove appunto, ad esempio, vedete qui a pagina 189, il Regno Unito ha alzato la voce nei confronti di diverse ex colonie africane, il Malawi, il Kenya, la Sierra Leone, il Gambia, lo Zambia, la Nigeria, e anche la Francia all'inizio ha iniziato a tagliare gli aiuti a diversi paesi come il Congo belga, il Benin, il Burkina Faso, il Mali, il Madagascar. E quindi in qualche modo la Germania pure, l'Olanda, l'Olanda forse è stata il paese che ad esempio nei confronti dell'Indonesia ha a un certo punto azzerato gli aiuti perché avevano represso delle proteste a Timor-Est. E quindi in qualche modo sembrava che insomma si stesse voltando pagina e che in qualche modo ci sarebbe stata una diplomazia liberale nei confronti dei paesi più poveri. Citiamo anche il caso degli Stati Uniti, ecco, anche negli Stati Uniti, soprattutto con Clinton, che era il Partito Democratico, era quindi più sensibile alla diplomazia liberale, Clinton ha alzato la voce nei confronti di tre paesi, ad esempio verso due presidenti, Fujimori, presidente peruviano di origine giapponese, e Serrano, presidente del Guatemala, che tutti e due nel 92 sciolsero il Parlamento. Come mai questa misura non era tanto graziosa? Non era tanto graziosa perché nel presidenzialismo non si può sciogliere il Parlamento. Nel semipresidenzialismo lo si può fare, quindi diciamo in Francia è possibile sciogliere il Parlamento perché c'è un triangolo, è il triangolo che abbiamo già studiato a scienza politica, quello presidente, primo ministro, Parlamento. Invece, diciamo, il presidenzialismo è una gara di tennis, quindi c'è il presidente, il Parlamento e basta. Il presidente non ha il potere di sciogliere il Parlamento, se no è un regime ibrido, se no è un iperpresidenzialismo. E quindi in qualche modo Clinton tagliò gli aiuti alla Guatemala e al Perù e gli disse: Oh Bellini, se voi non convocate subito le elezioni parlamentari e ristabilite, diciamo, i principi democratici, io gli aiuti ve li azzero. E insomma, Fujimori e Serrano fecero i boncitti, come dicono a Siena, e ripristinarono i principi democratici. Poi il caso di Haiti, come abbiamo visto, il caso di Haiti è più un caso di controllo militare, però anche lì, diciamo, ci fu un Clinton si dette da fare, ecco, per fare in modo che appunto, diciamo, fosse ripristinata la democrazia, il presidente eletto Aristide potesse tornare al potere. Poi provò a applicare la condizionalità politica Clinton alla Cina dopo la repressione di Tiananmen, ma poi dopo dovette fare marcia indietro. Ecco, a questo punto però bisogna dire che in realtà in Europa ci sono stati dei paesi invece che hanno avuto una sensibilità molto scarsa nei confronti degli aiuti allo sviluppo e questi sono stati la Spagna e l'Italia. La Spagna e l'Italia sono due paesi latini, cattolici, il liberalismo è sempre stato debolissimo. In paesi come Spagna, Italia e Portogallo. Noi siamo quasi non abbiamo il liberalismo nel nostro DNA. E l'unico che ha attuato una diplomazia liberale per un certo periodo è stato Aznar, in Spagna, per un breve periodo all'inizio della sua diciamo, amministrazione, del suo governo nel 97. Per circa un anno Aznar ha applicato delle sanzioni a Cuba. Proprio perché appunto voleva favorire il rispetto dei diritti umani. Ricordo che appunto io passai un anno accademico alla Complutense tra il 98 e il 99 e ebbi modo di fare varie interviste e insomma capii che diciamo successe qualcosa di simile a quello che era successo a Clinton negli Stati Uniti con la Cina, vale a dire proprio il fatto che storicamente gli Stati Uniti avessero applicato le sanzioni economiche a Cuba aveva fatto sì che il posto degli Stati Uniti fosse preso da alcuni paesi europei come la Spagna, come la Francia e come l'Italia. Ecco, soprattutto la Spagna, anche per i legami culturali, è una colonia spagnola, eccetera, eccetera. E quindi c'erano molti investimenti spagnoli a Cuba, tra cui tra l'altro il primo, no, scusate, il ministro degli esteri Matutes. Il ministro degli esteri Matutes aveva molti investimenti a Cuba, quindi fece capire al suo compagno di merende Aznar che non era il caso di continuare con questa politica. E poi anche il re Juan Carlos si beava in queste conferenze ibero-americane in cui tutta la retorica della cultura iberica, i legami culturali tra Spagna, Portogallo, America, non America Latina, perché in America Latina c'è anche le colonie francesi, olandesi, no, francesi del Caribe, ad esempio. E invece, diciamo, e quindi andava là, gli stava simpatico Fidel Castro, si stringevano la mano, non si facevano dei selfie perché ancora non c'erano i cellulari, però si facevano le foto insieme. Quindi anche Juan Carlos, il re, e Matutes erano tutti scandalizzati di questa, insomma, era una cosa che andava contro i valori della cultura iberica, la solidarietà fra popoli. Che parlavano lo spagnolo, quindi alla fine Aznar rinunciò a questa contrapposizione. È chiaro che quella di Aznar non fu una diplomazia liberale a 360 gradi, fu più una diplomazia anticomunista. Un po', ecco, da questo punto di vista Aznar fu abbastanza simile a Reagan negli anni 80, che aveva questo chiodo fisso di Cuba e di Nicaragua, mentre invece ovviamente sosteneva, diciamo, altri paesi, diciamo, altri paesi militari, altri paesi autoritari del terzo mondo. Ecco, quindi Aznar, ad esempio, non bloccò gli aiuti, che so io, alla Guinea Equatoriale, che è un'ex colonia spagnola ed era un regime ultra-autoritario. Quindi c'era un accanimento contro Cuba in funzione anticomunista. Quanti Aznar è esponente del partito di centrodestra, diciamo, il partito centrodestra spagnolo, insomma la Democrazia Cristiana spagnola sostanzialmente. Invece hanno avuto una sensibilità per gli aiuti allo sviluppo, per la condizionalità politica, come vedete all'inizio della pagina 190, la Germania. Come abbiamo detto, anche l'Olanda, ovviamente, e il Belgio, anche se ovviamente la Germania aveva capacità di influire, anche se la Germania non è un capoclasse come la Francia e la Gran Bretagna, avendo avuto un colonialismo più ridotto, e poi furono esclusi i tedeschi dal colonialismo dopo la sconfitta del nazismo, a parte un po'. Hanno avuto brevi periodi in cui hanno avuto come colonie la Namibia, il Camerun, però insomma alla fine diciamo la capacità di influire le ex colonie era più forte ovviamente, cioè la capacità di influire i paesi africani era più forte perché aveva delle ex colonie come la Francia e la Gran Bretagna, come il Belgio nel Ruanda, nel Burundi o nel Congo belga o come che so io l'Olanda per l'Indonesia. Ecco, sui paesi scandinavi vale quello che abbiamo già detto prima, vale a dire, i paesi scandinavi sono bravi, sono carini, sono biondi, però diciamo di condizionalità politica non hanno fatto quasi niente. L'unico che l'ha fatta è stata un po' la Danimarca, forse per l'appartenenza all'Unione Europea. Anche l'Unione Europea con i suoi fondi di Bruxelles si è impegnata nel legare questi fondi, diciamo, minilaterali, chiamiamoli così, alle performance politiche. I fondi minilaterali dell'Unione Europea sono circa un terzo del totale degli aiuti europei, 2/3 sono canali bilaterali e un terzo sono gli aiuti comunitari, che anche loro, come abbiamo detto, hanno come priorità soprattutto le ex colonie francesi e britanniche. Quindi Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e lo stesso Canada, questi non ne hanno voluto neanche sentir parlare di condizionalità politica di aiuto allo sviluppo, che invece è stata attuata dall'Olanda, come abbiamo già detto, e anche dalla Danimarca. La Danimarca è l'unico dei 5 paesi scandinavi che ha attuato la condizionalità politica di aiuto allo sviluppo. Ecco, chi invece non ne è fregato assolutamente niente sono stati 2 paesi come l'Austria e la Svizzera. L'Austria e la Svizzera non hanno mai fatto condizionalità politica. La Svizzera è stata uno dei primi paesi a fare assistenza democratica. Ecco, infine va aggiunto che altri 2 paesi che appunto non hanno avuto il benché minimo orientamento liberale nella politica di sviluppo sono stati il Giappone e l'Australia. Forse anche perché in Asia, diciamo, l'Asia è piena di, insomma, di democrazie vere e proprie. Le democrazie asiatiche sono quelle più ricche, i paesi più ricchi, come Corea, lo stesso Giappone, Taiwan, poi c'è l'India e la Mongolia, quindi le democrazie vere e proprie sono solo 5. E poi ci sono tanti regimi ibridi e diversi regimi autoritari. Quindi, insomma, l'Indonesia è un regime ibrido, come fa, l'Australia? Anzi, Australia e Giappone, quando i Paesi Bassi tagliarono gli aiuti all'Indonesia per le repressioni a Timor-Est, furono i primi, piatto ricco, mici fico. La Banca Mondiale organizzò un pacchetto di aiuti per l'Indonesia e l'Australia si inserì rapidamente in questo pacchetto di aiuti. Ecco, a questo punto però voi mi direte, beh, però alla fine dai, il bilancio è abbastanza positivo, se ci abbiamo gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, è una squadra abbastanza, insomma, diciamo, c'è abbastanza coesione, per cui dall'altra parte ci stanno i paesi scandinavi, poi ci sta l'Italia e la Spagna, l'Austria, la Svizzera, il Giappone e l'Australia. Però a un certo punto c'è uno dei paesi che all'inizio aveva aderito alla condizionalità politica che fa marcia indietro. Come vedete qui a pagina 189, la Francia cambia idea. E la cambia idea abbastanza presto, non è che cambia idea nel 98-99, la Francia cambia idea nel 93. Con il primo ministro Balladur nel settembre 93, la Francia si trova di fronte a un dilemma. Diciamo, per 50 anni, per tutto il periodo della guerra fredda, ha portato avanti una diplomazia conservatrice basata su un legame con le sue ex colonie, fortissimo, la francofonie, quanto la fanno lunga i francesi con la francofonie. Molto più degli inglesi. Gli inglesi in qualche modo hanno allentato un po' i legami con le loro ex colonie. I francesi no, questo perché? Perché ci sono dei legami molto stretti, che sono spesso, diciamo, mediamente sono clientelari, chiaramente. E però, diciamo, hanno anche spesso sotto il tappeto. Sotto il tappeto c'è anche molta corruzione, quindi in Italia ci sono stati processi della mala cooperazione, okay, legati alla Prima Repubblica, legati ai partiti. Però in Francia spesso sono venuti casi di corruzione tra certi esponenti governativi della pubblica amministrazione francese e le ex colonie, tutte queste visite, tutti questi scambi, la francofonia di qua, la francofonia di là, diciamo, i francesi ci hanno un po' rimestato in questo, diciamo, legame con le ex colonie, soprattutto africane. E quindi, diciamo, a un certo punto Balladur si è trovato di fronte a un dilemma. Che facciamo? Continuiamo con questa cosa nuova, bella, facciamo bella figura, un bel figure, come è stato tradotto il famoso libro di Severnini, La bella figura in francese, la belle figure, facciamo una bella figura e facciamo vedere al mondo che rispettiamo la democrazia e i diritti umani, però così ci perdiamo, mettiamoci, abbiamo 10 ex colonie francesi, di queste 10, due o tre si democratizzano, due o tre restano autoritarie e 4-5 sono regimi ibridi. Che facciamo? Allora noi significa che dobbiamo perdere il 30%, forse anche di più, delle nostre ex colonie, ma con queste ex colonie noi ci facciamo dei buoni affari e quindi se noi portiamo avanti la condizionalità politica abbandoniamo una priorità della nostra politica estera che è sempre stata storica. Quindi i francesi cambiano idea. Forget democracy, forget human rights. Torniamo alla nostra vecchia diplomazia conservatrice e facciamola finita con questo benedetto ordine mondiale. E questo ovviamente sposta gli equilibri. Sposta gli equilibri perché in qualche modo, soprattutto, ecco, la condizionalità politica ovviamente ha avuto un forte impatto in Africa. Era quello il continente un pochino sotto gli occhi di tutti, perché parliamoci chiaro, l'America Latina. Quasi tutti i paesi si stavano democratizzando. Se qualcuno faceva dei passi indietro ci pensava gli Stati Uniti. I paesi europei, con Cuba c'era poco da fare, Cuba andava avanti, e poi dopo un po' si sarebbe perso anche il Venezuela e dopo un po' si sarebbe riperso anche Nicaragua. Però l'America Latina era fuori questione. L'Africa, in Asia, insomma. Voi pensate al modello cinese, a quanto hanno gravitato attorno al modello cinese tutti i paesi asiatici, quindi Non è che i paesi occidentali hanno applicato, ecco, questo lo sostengo qui a pagina, ecco, a pagina 191. La condizionalità politica verso i paesi asiatici non è stata applicata in modo importante, ovviamente verso la Cina, ma la Cina è un paese più ricco, ma pensate ad esempio al Vietnam, il Laos, la Cambogia, che invece sono paesi abbastanza poveri. È stata applicata ad esempio verso la Thailandia nei primi anni 90, perché la Thailandia invece era un paese che gravitava più attorno all'Occidente. Però badate bene, questa è un'evidenza empirica dei primi anni 90, perché la Thailandia recentemente, nel 2014, c'è stato un colpo di Stato militare in funzione contro, diciamo, in Thailandia, come forse sapete, c'era questa sorta di Berlusconi thailandese. E anche la sorella che aveva partecipato alle elezioni presidenziali, quindi i militari volevano impedire un'eccessiva concentrazione di potere in questo partito legato a questo leader imprenditoriale thailandese. Ma al di là, insomma, il fatto è che appunto poi negli anni 2000 la condizionalità politica di fatto viene un po' abbandonata, perché appunto è mancata la coesione dei paesi occidentali. E la defezione francese è stata cruciale nell'Africa, perché a quel punto hai voglia te se il Regno Unito e la Germania tagliano gli aiuti, ma tanto i paesi africani gli aiuti li trovavano dalla Francia, li trovavano dall'Italia, dalla Spagna, li trovavano dall'Austria, dalla Svizzera, e in Asia, Australia e Giappone non hanno mai fatto condizionalità politica. E poi in qualche modo era ovvio che nei paesi islamici, nei paesi della civilizzazione sinica, si stavano indirizzando verso la democrazia, e quindi neanche Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Olanda hanno mai fatto taglio degli aiuti verso paesi islamici o paesi sinici, verso la Cina, il Vietnam, il Laos, la Cambogia, semmai l'hanno fatto appunto verso la Thailandia. Anche il Myanmar, sì, lì hanno provato a tagliare gli aiuti, ma il Myanmar è andato avanti per la sua strada. Quindi in qualche modo, diciamo, con la defezione della Francia si capisce che questa politica è destinata al fallimento. Magari quindi dal 95 in poi, diciamo, la condizionalità politica dello sviluppo tramonta perché appunto con i paesi della civilizzazione sinica islamica non è mai stato fatto. L'America Latina ci pensa gli Stati Uniti, ma sono già democratici per conto loro, i paesi africani. Ormai la situazione che c'è dal 95 in poi si cristallizza. Chi è autoritario resta autoritario, i quelli democratici sono pochi, i tre dell'Africa del Sud, più il Ghana, il Senegal, poco altro. Il Mali era stato democratico un certo periodo, poi ci fu il colpo di Stato in seguito alla secessione dell'Azawad. In Asia c'è una situazione statica, nel senso che ci sono certi paesi democratici, che sono quei cinque. Poi ci sono tanti paesi ibridi e poi ci sono tutti i paesi autoritari, soprattutto quelli della civilizzazione sinica, Cina, Laos, Vietnam, Cambogia e Corea del Nord. Ecco, un'altra osservazione da fare sulla condizionalità politica è che la condizionalità politica non è stata fatta quando c'erano delle guerre. Se c'erano delle guerre, anche i paesi, quelli più virtuosi, che dicevano no, bisogna tagliare gli aiuti allo sviluppo, no, un momento, se ci sono delle guerre non bisogna tagliare gli aiuti umanitari. Ci possono essere intere zone di un paese, ci possono essere villaggi che sono isolati, che sono a rischio sterminio per le guerre, quindi bisogna continuare a canalizzare gli aiuti umanitari verso i paesi che soffrono delle guerre. Quindi, quando c'è stata una guerra in corso di svolgimento, diciamo, sono stati un po' sospesi gli aiuti allo sviluppo. Ecco, c'è poi anche chi ha voluto fare il processo alle intenzioni, ha voluto far capire che in realtà la condizionalità politica è stata subordinata agli interessi e che quindi la condizionalità politica sia stata applicata per paesi meno rilevanti strategicamente, non sia stata applicata invece ai paesi più importanti, non tanto ai paesi più ricchi, ma anche ai paesi leader del terzo mondo. E questo però non è vero. Diciamo, ecco, semmai si può dire che questi paesi più strategici, più ricchi, hanno saputo sfuggire ai ricatti proprio perché esportavano, ad esempio, petrolio. Quindi, ad esempio, l'Indonesia e la Nigeria hanno avuto delle sanzioni in materia di aiuti allo sviluppo, in materia di condizionalità politica. La Nigeria dal Regno Unito e l'Indonesia dai Paesi Bassi. Però, essendo più ricchi, esportando petrolio, non sono stati colpiti da questa diplomazia. Ecco, l'ultima osservazione che intendo fare è che un altro fattore che ha indebolito la condizionalità politica è stato l'autocracy promotion. Quindi, diciamo, la condizionalità politica è fallita, numero uno, per la scarsa coesione tra paesi donatori occidentali, soprattutto dopo la defezione della Francia. Però è fallita anche perché a un certo punto, quando i paesi occidentali si sono tirati indietro, sono subentrati altri paesi come la Russia, come la Cina. Che so io, l'Unione Europea ha tagliato gli aiuti alla Bielorussia e gli aiuti li ha mandati Putin. Oppure l'Unione Europea ha tagliato gli aiuti alla Thailandia e gli aiuti economici alla Thailandia li ha mandati la Cina. E quindi in qualche modo, diciamo, la convergenza di queste due dinamiche, la scarsa coesione fra paesi occidentali e, diciamo, l'autocracy promotion di alcuni paesi autoritari, ha indebolito la condizionalità politica e lo sviluppo. Dagli anni 2000 in poi i paesi occidentali si sono un po' riconvertiti all'assistenza democratica, di cui abbiamo presentato le statistiche nell'ora precedente. Però l'assistenza democratica è un po' una sorta di trucco, un po' di ombretto, un po' di rossetto per fare bella figura di nuovo, ma non ha certo mai spostato degli equilibri. Invece la condizionalità politica nei primi anni 90 qualche equilibrio l'ha spostato. In Guatemala, in Perù, in certi paesi africani, soprattutto le ex colonie britanniche che hanno intrapreso il cammino democratico un po' di più delle ex colonie francesi. Bene. Mi fermo, grazie.